mi vorrei fermare questa sera su tre cose essenzialmente che le letture ci donano. Sono molte di più, però noi facciamo una scelta dovuta anche al contesto di omelia e di tempo. La prima cosa è evidentemente il fatto che noi siamo creati ad immagine di Dio. Immagine di Dio. Ognuno di noi ha dentro di sé qualcosa di Dio. Non dobbiamo mai dimenticarci come nel pensiero di Dio, questo brano della Genesi ce lo mostra in modo evidente, l'uomo sia il culmine, il vertice, che poi troverà in Cristo, Dio fatto uomo, l'omega finale, cioè il punto più alto. Ed è importante che non dimentichiamo mai, noi come esseri umani, come creature, dobbiamo sempre tendere al più bello tra i figli dell'uomo per raggiungere quello che è il nostro culmine, la nostra perfezione, quello per cui siamo nati. E ognuno di noi, tendendo a Cristo, rivela quella parte di Dio che è in Lui, quell'essere immagine di Dio che è in Lui. Ognuno di noi ce l'ha, eh? Ognuno di noi ce l'ha. Io adesso sto guardando, avete presente i puzzles? Ecco, ci sono quelle persone che hanno un dono particolare. Io, quando le vedi, no? Butti magari tanti pezzi su un tavolo, un puzzles. E loro, guardando questi pezzi, cominciano già a orientarsi, sono straordinari. E io questo dono sicuramente non ce l'ho. E loro riescono già a immaginare, cominciano già. C'è chi parte da uno, però... E c'è quella visione complessiva che permette loro di cominciare già ad affiancare e di cominciare ad avere l'immagine. Ecco, questo che è un dono naturale, c'è un dono invece spirituale, un dono che ci dà Dio, un dono della grazia, che permette, guardando le persone, come appunto in un puzzle, di cominciare già ad avere quella idea di immagine più grande, di cui ognuno di noi è portatore di una parte. Ognuno di noi porta Dio, una parte di Dio, e la mostra al mondo, nella misura in cui, dicevamo, vive per Cristo. Ed è importante che chiediamo questo dono, mentre quel dono naturale, alcuni ce l'hanno e altri no, questo dono spirituale lo dobbiamo chiedere, e va di pari passo con la nostra maturazione di fede. Ci permette, cioè, in questa, chiamiamola cappella, sarebbe un teatrino, ma noi la chiamiamo cappella, di cogliere davvero già un'idea di Dio diversa, imparare a guardarci con questi occhi. È fondamentale. E io, andando a casa, dirò: ho visto Dio oggi, ma non perché ho visto Dio semplicemente perché ho celebrato e qui c'era la presenza reale di Cristo, ma è che guardando voi e mettendo insieme con la grazia dello Spirito, io vedo qualcosa di Dio che non è solo un pezzo di un puzzle, è molto di più. Per questo ricordatevi il valore della fraternità, è proprio dato dal fatto che come fraternità, nella comunione, noi mostriamo molto più di Dio che singolarmente, e lo mostriamo al mondo. E come, per ritornare all'esempio, invece di avere un solo pezzo, abbiamo già un quarto, un pezzo più grande di questo puzzle, se siamo insieme, ci vogliamo bene e viviamo la fraternità come un dono. È importantissimo, perché ne va del far vedere al mondo Dio, e noi lo possiamo fare più siamo uniti. Questo è utile sia personalmente, lo scopriamo pian piano, andando avanti, e ci accorgiamo che c'è qualcosa di Dio in noi che si deve manifestare. E più ci avviciniamo a Gesù, più lo riconosciamo. Ma quando viviamo insieme, allora sì, che diventiamo davvero un segno credibile nel mondo, perché lo facciamo vedere, Dio e il suo amore. Quindi il dono della fraternità, come il luogo dove davvero possiamo mostrare il nostro essere immagine di Dio in un modo che è ancora più comprensibile all'uomo. È ancora più comprensibile all'uomo. Mentre il singolo pezzo ci vuole un dono particolare, quando abbiamo un bel pezzo, allora lo riescono a vedere tutti, lo riconoscono tutti e diventiamo davvero testimoni di Cristo nel mondo. La seconda cosa invece che volevo cogliere con voi è questo riposo, che alla fine della creazione Dio si è preso. Ecco, non dobbiamo confonderlo con il riposo del dormire, il riposo del non fare niente. Questo è il riposo del fisico. C'è il riposo dello spirito e questo è un riposo assolutamente necessario ad un'anima che crede e che si impegna. E questo riposo dello spirito è quello che fa Dio. Ha creato il mondo, una cosetta, ha creato il mondo, si ferma e contempla la sua opera. Questo è il riposo. Fermarsi a contemplare l'opera di Dio. Questo è il riposo dell'anima. Ci possono essere persone che dormono, si riposano, eccetera, ma dentro sono stanche. L'anima è stanca. Il vero riposo dell'anima è fermarsi e contemplare l'opera di Dio. E questo, magari siamo anche un po' stanchi, ma dentro siamo luminosi, dentro abbiamo energia, dentro abbiamo lo spirito giusto che ci fa affrontare ogni cosa. E questo riposo di Dio lo si vive bene nella domenica, giorno del Signore, che non è il giorno per non lavorare così ci riposiamo, punto. Non è così, il giorno del Signore a voi fa pensare non lavoro, mi riposo perché tutta la settimana ho corso e quindi recupero i lavori che ho lasciato indietro durante la settimana. Vi fa venire in mente questo giorno del Signore? A me no. Il giorno del Signore mi fa pensare piuttosto che interrompo il lavoro, certo, ci può stare anche un certo recupero di cose, questa è la cosa che va da sé, però per mettermi a riposare, a contemplare l'opera di Dio nella mia vita, nella vita della fraternità, nella vita della Chiesa, nel mondo. Questo è il vero riposo. Se in una domenica noi non ci mettiamo a fare questo, la nostra anima si appesantisce col passare del tempo. Il vero riposo dell'anima è fermarsi, partire dalla settimana che abbiamo vissuto, se andiamo, parlo della domenica, una settimana dove io ho, che cosa? Dove ho vissuto le opere di Dio nella mia vita. Una settimana, dobbiamo educarci, perché già oggi chissà quanto ha fatto Dio per voi, è che noi siamo poco volte attenti e non sempre ce ne accorgiamo. Ma andando avanti, la domenica ci educherà proprio a questo, a riposarci contemplando quello che Dio ha fatto nella nostra settimana. E poi ci abitueremo a vedere più in là di noi, la fraternità ad esempio, più in là della fraternità, la Chiesa locale, poi la Chiesa universale e così via. È essenziale questo riposo. Molte anime non progrediscono, addirittura vanno in difficoltà. A volte si perdono anche perché non hanno dedicato sufficiente tempo a questo riposo. L'anima ha bisogno di riposare contemplando le opere di Dio. Come il corpo ne ha bisogno, anche l'anima. Però il riposo dell'anima è un po' diverso, è questo. Quindi non trascurate questo aspetto. Guai se riempite la domenica di cose e non avete il tempo per fare questo riposo di cui vi parlavo. Subito forse non ve ne accorgerete, ma poi lo pagherete, inevitabilmente. Come uno può fare 2 o 3 notti in bianco, ma poi dopo lo paga, fisicamente parlando. Anche l'anima è così. E la terza cosa che vi volevo dire oggi, rifacendomi al Vangelo, è questa. Com'è facile che la legge diventi una giustificazione per non dare tutto. Eh sì. Da una parte la legge è un pedagogo che ci aiuta ad arrivare al Cristo, quello vero, non quello che ci facciamo noi l'idea, perché c'erano, pensate a Corinto, ma proprio tanti altri, no? Che pensavano, sì, noi seguiamo Cristo, ma facciamo poi questo, con tanto la grazia. No, la legge ti dice, vuoi arrivare a Cristo? Questa è la strada. E infatti Gesù stesso ci dice, non si può annullare neanche uno iota della legge, però la legge ti deve poi portare a Lui e alla legge dell'amore, quella legge dello Spirito di cui ci parla Romani 8, la lettera ai Romani, che libera lo Spirito, che ti dà l'orizzonte, la prospettiva di Dio. La legge, a volte, da noi, ci attacchiamo alla legge e non facciamo poi quel salto. E la legge diventa una giustificazione, una scusa per non dare tutto. Cioè, bene, ho osservato quel comandamento, ho fatto quella cosa, ho fatto quell'altra. Sì, però se ti dice non uccidere, non hai osservato quel comandamento lì perché non hai ucciso nessuno. Se ti dice non uccidere, tu devi lasciare che poi ti faccia, è come una rampa di lancio la legge. Se ti fermi lì, rimani un po', la rampa di lancio ti deve lanciare oltre, ti deve lanciare a capire cosa vuol dire non uccidere, che vuol dire arrivare a rispettare, vuol dire servire in progresso, no? Fino a dare la vita per l'altro. E questo la legge non te lo dice. Ma se tu prendi la legge come rampa di lancio, lì ci arrivi. Questo te lo dice Cristo se hai il coraggio di seguirlo. Il giovane ricco i comandamenti li rispettava, forse, non sappiamo se tutti. Lui era convinto di sì. Però era lì, no? I comandamenti dovevano essere la rampa di lancio per poi lasciar tutto e seguire Cristo. È lì che avrebbe capito cosa voleva dire davvero la legge, il senso profondo della legge. Noi a volte invece mettiamo le leggi, beh, fino qui è peccato, oltre no. Ma non è così che si ragiona nel mondo dell'amore. Quante volte dico a una persona che se due si amano gli dici ma io ho fatto il mio dovere verso di te. Che cosa pretendi? Il mio dovere coniugale qui, il mio darti da mangiare là, il mio pulirti le cose. Cioè, ma è così? Cioè, io ho le regole da rispettare, cioè quelli che facevano i contratti del matrimonio, no? In America è di moda adesso questo, prima di sposarsi firmano un contratto delle cose che uno dovrà dare all'altro e l'altro se no. Capite che si sta limitando? La legge diventa la scusa, la giustificazione per non dare tutto. E un pochino anche noi rischiamo di fare questo. Anche noi rischiamo, il senso profondo di quello che dice Gesù nel Vangelo è questo, non ve lo sto adesso a, però vi do il senso di questo brano, traducendovelo in modo concreto. Cioè, stiamo attenti, ma chiunque, io ho rispettato il comandante, ho rispettato il dovere di dire la liturgia delle ore, il mio dovere, penso a me sacerdote, ho rispettato il dovere, la legge, di fare questa cosa, di andare a messa la domenica, di fare questo. Sì, ma ho rispettato tutti, non ho ucciso nessuno, non ho rubato, non ho fatto. Ogni comandamento lo potremmo prendere e può spegnere in noi questo slancio o può essere davvero una rampa di lancio. Una rampa di lancio. Credo che sia importante cogliere questo, perché Agostino era arrivato a dire ama e fai quello che vuoi. È pericolosissimo, pericolosissimo, perché evidentemente se la mettiamo a Corinto, l'abbiamo visto, c'era di tutto e si rischiava davvero di fraintendere. Ma se tu lo cogli nel senso profondo, La legge non è da parte, la devi fare la legge, però la legge ti deve lanciare a non limitarti alla legge. Entra nel mondo dell'amore, entra nel mondo dove non stai a misurare, entra nel mondo dove tutto è motivo di ringraziamento, entra in quel mondo dove tu fai e non sa una mano quello che ha fatto l'altra. Entra in quel mondo dove tu hai già fatto tutto e poi ti dici: io sono un servo inutile. Chi è che ce ne ha parlato di questo mondo? Non forse Gesù? Non è stato lui a parlarci di questo mondo? È qui che dobbiamo entrare. Ed è questa la vita, ed è questo che ci rende capaci di mostrare Dio al mondo, tirare fuori quell'immagine che abbiamo detto, avere come un imprinting dentro di noi. Chiediamola questa grazia al Signore, davvero, è bello vivere così. Qui entri nel mondo della libertà vera, e allora ama e fai quello che vuoi, non è più pericoloso, anzi diventa davvero l'unico modo in cui tu puoi vivere, perché questo è il Vangelo, questo è Gesù Cristo.